Capitolo 33. Vronsky provava per la prima volta contro Anna un sentimento di collera, quasi di rancore per la sua meditata incomprensione della propria situazione. Questo sentimento era rafforzato dal fatto che egli non poteva esprimergliene la causa. Se egli le avesse detto francamente quello che pensava, le avrebbe detto: «Apparire in teatro in questo abbigliamento con la principessa che tutti conoscono significa non solo riconoscere la propria situazione di donna perduta, ma anche gettare una sfida al mondo, cioè rinunciarvi per sempre». Egli non poteva dirle questo. «Ma come può non capire ciò? Ma cosa accade in lei?» si diceva. Sentiva come in uno stesso tempo diminuisse la propria stima verso di lei e aumentasse la coscienza della sua bellezza. Tornò accigliato in camera sua e, sedutosi vicino a Yashvin, che aveva disteso le sue lunghe gambe su di una sedia e beveva cognac con acqua di seltz, si fece portare la stessa cosa. «Tu dici Moguchi di Lankovsky. È un buon cavallo e ti consiglio di comprarlo», disse Yashvin dopo aver guardato il viso scuro del compagno. «Ha il posteriore che pende, ma per le gambe e la testa non si può desiderare nulla di meglio». «Credo che lo comprerò», rispose Vronsky. Il discorso sui cavalli lo interessava, ma non dimenticava neppure per un attimo Anna e prestava involontariamente orecchio al suono dei passi per il corridoio, guardando di tanto in tanto l'orologio sul camino. «Anna Arkadievna ha ordinato di riferire che è andata a teatro». Yashvin, versato un altro bicchierino di cognac nell'acqua di seltz, bevve e si alzò, abbottonandosi. «Ebbene, andiamo?» egli disse sorridendo appena sotto i baffi e facendo vedere con questo sorriso che capiva la ragione dell'umor nero di Vronsky, ma che non ci dava importanza. «Io non vado», rispose torvo Vronsky. «E io devo, ho promesso. Su, arrivederci. Ma tu vieni in poltrona. Prendi la poltrona di Krasinski», aggiunse Yashvin uscendo. «No, ho da fare». «Con la moglie, preoccupazioni. Con chi non è moglie, peggio ancora», pensò Yashvin uscendo dall'albergo. Vronsky, rimasto solo, si alzò dalla sedia e si mise a camminare per la stanza. «Ma oggi cos'è? La quarta in abbonamento. C'è Egor con la moglie e la madre, probabilmente. Significa che tutta Pietroburgo è là. Adesso sarà entrata, si sarà tolta la pelliccia, sarà apparsa alla luce. Tushkevich, Yashvin, la principessa Varvara», egli si immaginava. «E io che faccio mai? Ho paura, forse, e ho affidato a Tushkevich di proteggerla? Comunque si consideri la cosa, ciò è sciocco. È sciocco. Ma perché mi mette in questa posizione?» disse facendo un gesto con la mano. Con questo movimento si impigliò nel tavolino su cui erano l'acqua di seltz e la caraffa con il cognac, e per poco non lo buttò giù. Volle afferrarlo, lo fece cadere e per la stizza diede un calcio al tavolo e sonò. «Se vuoi rimanere al mio servizio», disse al cameriere che era entrato, «ricordati il tuo dovere, che questo non accada più, porta via». Il cameriere, sentendosi innocente, voleva giustificarsi, ma guardato il signore, capì dal viso che bisognava tacere e, scusandosi in fretta, si chinò sul tappeto e cominciò a separare le bottiglie e i bicchieri interi da quelli rotti. «Questo non è affar tuo, manda il servo e preparami il frac». Vronsky entrò in teatro alle 8:30. Lo spettacolo era in pieno fervore. La maschera, un vecchietto, tolse la pelliccia a Vronsky e, riconosciutolo, lo chiamò Eccellenza e gli propose di non prendere il biglietto ma di chiamare semplicemente Fyodor. Nel corridoio illuminato non c'era nessuno all'infuori della maschera e di due inservienti con le pellicce sul braccio che ascoltavano vicino alla porta. Di là dalla porta socchiusa si sentivano i suoni precisi d'un accompagnamento staccato dell'orchestra e una voce femminile che pronunciava chiaramente una frase musicale. La porta si aprì, lasciando passare una maschera che scivolò via, e la frase, che si avviava alla fine, colpì chiaramente l'udito di Vronsky. Ma la porta si chiuse subito, e Vronsky non sentì la fine della frase della cavatina, ma capì, dal tuono di applausi di là dalla porta, che la cavatina era finita. Quando egli entrò nella sala tutta illuminata dai lampadari e dai becchi a gas di bronzo, il fragore continuava ancora. Sul palcoscenico, la cantante, con le spalle nude, splendenti di brillanti, chinandosi e sorridendo, raccoglieva, con l'aiuto del tenore che la teneva per mano, i mazzi di fiori che volavano goffamente di là dalla ribalta, e si avvicinava a un signore con la scriminatura in mezzo ai capelli lucidi di pomata, che protendeva, con le braccia lunghe attraverso la ribalta, un qualche cosa. Tutto il pubblico in platea, come anche nei palchi, si agitava, si spingeva in avanti, gridava e applaudiva. Il direttore d'orchestra, sul podio, aiutava e faceva da tramite e si riaccomodava la cravatta bianca. Vronsky entrò nella corsia della platea e, fermatosi, cominciò a guardare in giro. Quel giorno meno che mai fece attenzione all'ambiente abituale, al brusio, a tutto quel noto, poco interessante, variopinto gregge di spettatori nel teatro pieno zeppo. Nei palchi c'erano determinate signore, sempre le stesse, con determinati ufficiali in fondo al palco. Le stesse Dio sa quale variopinte donne e poi divise, soprabiti e la stessa folla sporca in loggione. E in tutta quella folla, tra palchi e prime file, c'erano una quarantina di uomini e di donne veri. E su questa oasi Vronsky rivolse subito la sua attenzione e prese contatto con essa. L'atto finiva quando egli era entrato e perciò, senza passare nel palco del fratello, andò fino alla prima fila di poltrone e si fermò accanto al proscenio con Serpuhovskoj, il quale, piegando un ginocchio e battendo col tacco sulla ribalta, l'aveva visto da lontano e se l'era chiamato a sé con un sorriso. Vronsky non aveva visto ancora Anna e deliberatamente non guardava dalla parte sua, ma sapeva, dalla direzione degli sguardi, dove si trovava. Senza farsi notare, guardava in giro, ma non la cercava, aspettandosi il peggio. Cercava con gli occhi Alexei Alexandrovich. Per sua fortuna, questa volta Alexei Alexandrovich non era in teatro. «Quanto poco di militare è rimasto in te», disse Serpuhovskoj. «Un diplomatico, un artista, ecco, qualcosa di simile». «Già, appena sono tornato a casa ho messo il frac», rispose Vronsky sorridendo e tirando fuori il binocolo con lentezza. «Ecco, in questo lo riconosco, ti invidio. Quando torno dall'estero e metto queste», e toccò le cordelline dell'uniforme, «rimpiango la libertà». Serpuhovskoj aveva rinunciato già da tempo a far rientrare in servizio Vronsky, ma gli voleva bene come prima, e adesso era particolarmente gentile con lui. «Peccato, sei arrivato tardi per il primo atto». Vronsky, ascoltando con un orecchio solo, portava il binocolo dal primo ordine di palchi al secondo. Accanto a una signora in turbante e a un vecchietto calvo che ammiccava rabbiosamente nella lente del binocolo, Vronsky, a un tratto, vide la testa di Anna, superba, meravigliosamente bella e sorridente nella cornice dei merletti. Era nel quinto palco della prima fila, a 20 passi da lui. Era seduta e voltandosi leggermente diceva qualcosa a Yashvin. L'attaccatura della testa sulle spalle belle e larghe e lo splendore contenuto ed eccitato dei suoi occhi e di tutto il viso gli ricordarono proprio l'Anna che egli aveva visto al ballo di Mosca. Ma adesso egli sentiva in tutt'altro modo quella bellezza. Nel suo sentimento per lei non c'era adesso più nulla di misterioso e perciò la bellezza di lei, pur attraendolo più fortemente di prima, lo offendeva a un tempo. Ella non guardava dalla sua parte, ma Vronsky sentiva che lo aveva già visto. Quando Vronsky diresse di nuovo il binocolo verso il palco, notò che la principessa Varvara era particolarmente arrossata, rideva con affettazione e guardava di continuo nel palco vicino. Anna invece, chiuso il ventaglio e battendo con esso sul velluto rosso, guardava chissà dove, ma non vedeva ed evidentemente non voleva vedere quello che avveniva nel palco accanto. Sul viso di Ashvin c'era l'espressione che soleva avere quando perdeva il gioco. Accigliatosi, ficcava sempre più profondamente in bocca il baffo sinistro e guardava di sbieco il palco vicino. In quel palco a sinistra c'erano i Kartasov. Vronsky li conosceva e sapeva che Anna era in rapporti amichevoli con loro. La Kartasova, una donna magra, piccola, stava ritta nel palco e, voltando la schiena ad Anna, si metteva la mantella che il marito le tendeva. Aveva il viso pallido e irritato e diceva qualcosa con agitazione. Kartasov, un uomo grasso, calvo, volgendosi continuamente a guardare Anna, cercava di calmare la moglie. Quando la moglie uscì, il marito si attardò a lungo, cercando con gli occhi lo sguardo di Anna, con l'evidente desiderio di salutarla. Ma Anna, mostrando ostentatamente di non accorgersi di lui, voltandosi indietro, diceva qualcosa a Yashvin, che si chinava su di lei con la testa dai capelli corti. Kartasov uscì senza aver potuto salutare e il palco rimase vuoto. Vronsky non capì cosa fosse precisamente accaduto fra i Kartasov e Anna, ma capì che era accaduto qualcosa di umiliante per Anna. Lo capì e da quello che aveva visto e più ancora dal viso di Anna, la quale, egli lo sapeva, aveva raccolto le sue ultime forze per sostenere la parte intrapresa. E questa parte di calma esteriore le riusciva perfettamente. Quelli che non conoscevano lei e il suo ambiente e che non avevano sentito tutte le espressioni di compassione, di indignazione e di sorpresa da parte delle signore perché ella si era permessa di farsi vedere in società e in modo così appariscente, in quella sua acconciatura di merletto e in tutta la sua bellezza, quelli ne ammiravano la calma e la bellezza e non sospettavano che ella provasse la sensazione d'una persona esposta al palo dell'infamia. Sapendo che qualcosa era accaduto, ma non sapendo precisamente cosa, Vronsky provava un'ansia assillante e, sperando di riuscire a informarsi, andò nel palco del fratello. Scelto il passaggio proprio di fronte al palco di Anna, nell'uscire si scontrò con l'antico comandante di reggimento che parlava con due amici. Vronsky sentì che era stato pronunciato forte il nome di Karenin e notò che il comandante del reggimento si era affrettato a chiamare ad alta voce Vronsky, dopo aver guardato significativamente quelli che parlavano. «Ah, Vronsky, e quando al reggimento? Noi non ti lasciamo andare senza un banchetto. Tu hai radici più antiche di tutti noi», disse il comandante. «Non farò in tempo, mi spiace, sarà per un'altra volta», disse Vronsky e corse su per la scala nel palco del fratello. La vecchia contessa, madre di Vronsky, era nel palco del fratello coi suoi riccioli d'acciaio. Varia, con la principessina Sorokina, gli vennero incontro nel corridoio del primo ordine. Accompagnata la principessina Sorokina dalla madre, Varia diede il braccio al cognato e subito cominciò a parlare con lui di quello che lo interessava. Era così agitata come egli non l'aveva vista mai. «Io ritengo ciò basso e disgustoso. E Madame Kartasova non aveva alcun diritto. Madame Karenina?» cominciò. «Ma cosa? Io non so. Come? Non hai sentito?» «Capisci, io sarò l'ultimo a sentirlo. C'è un essere più perfido di questa Kartasova? Ma che cosa ha fatto?» «Me l'ha raccontato mio marito. Ha offeso la Karenina. Suo marito aveva cominciato a parlare con lei attraverso il palco e la Kartasova gli ha fatto una scenata. Dicono che abbia detto qualcosa di offensivo e che sia uscita». «Conte, vostra mamma vi chiama», disse la principessina Sorokina affacciandosi alla porta del palco. «E io non faccio che aspettarti», gli disse la madre sorridendo con irrisione. «Non ti si vede mai». Il figlio vedeva che ella non riusciva a trattenere un sorriso di compiacimento. «Buonasera, mamma, venivo da voi», disse freddo. «Come mai non vai a faire la cour a Madame Karenin?» soggiunse quando la principessa Sorokina si fu allontanata. «Elle fait sensation? On oublie la patrie pour elle». «Mamma, vi prego di non parlarmi di questo», egli rispose accigliato. «Io dico quello che dicono tutti». Vronsky non rispose nulla e, dette poche parole alla principessa Sorokina, uscì. Sulla porta incontrò il fratello. «Ah, Alexei», disse il fratello. «Che bassezza! Una stupida e niente più. Volevo andare da lei adesso. Andiamo insieme». Vronsky non lo ascoltava. Andò giù a passi svelti. Sentiva di dover agire, ma non sapeva come. La stizza contro di lei, perché poneva se stessa e lui in una situazione così falsa, mista alla pietà per le sue pene, lo agitava. Scese in platea e si avviò verso il palco di prim'ordine di Anna. Vicino al palco stava in piedi Stremov e parlava con lei. «Tenori non ce ne sono più. Le moule hanno brisé». Vronsky le fece un inchino e si fermò a salutare Stremov. «Mi sembra che siate venuto in ritardo e che non abbiate ascoltato l'aria più bella», disse Anna Vronsky guardandolo ironicamente, così almeno gli parve. «Sono un cattivo intenditore», disse lui guardandola severo. «Come il principe Yashvin», disse lei sorridendo, «il quale trova che la Patti canta troppo forte». «Vi ringrazio», ella disse dopo aver preso nella piccola mano dal guanto lungo il programma sollevato da Vronsky, e in quell'attimo il suo bel viso ebbe un brivido. Ella si alzò e andò in fondo al palco. Avendo notato che per l'atto seguente il palco di lei era rimasto vuoto, Vronsky, suscitando gli zitii del teatro che aveva fatto silenzio ai suoni di una cavatina, uscì dalla platea e se ne andò a casa. Anna era già a casa. Quando Vronsky entrò da lei, ella era sola e nella stessa acconciatura che aveva a teatro. Sedeva sulla prima poltrona vicino al muro e guardava davanti a sé. Lo guardò e immediatamente riprese la posizione di prima. «Anna», egli disse. «Tu hai colpa di tutto!» Ella gridò con lacrime di disperazione e rancore nella voce, alzandosi. «Ti ho pregato, ti ho supplicato di non andare. Lo sapevo che sarebbe stato spiacevole per te». «Spiacevole!» gridò lei. «Terribile! Per quanto vivrò non dimenticherò. Ha detto che è vergognoso sedere accanto a me». «Parole di una donna sciocca», egli disse. «Ma perché rischiare, provocare? Io odio la tua calma. Tu non avresti dovuto ridurmi a questo. Se tu mi amassi... Anna, che c'entra la questione del mio amore? Sì, se tu mi amassi come ti amo io, se tu ti tormentassi come me, disse lei guardandolo con un'espressione di spavento. Egli sentiva pietà per lei e tuttavia stizza. La rassicurava del proprio amore perché vedeva che adesso soltanto quest'unica cosa poteva calmarla e non la rimproverava a parole, ma nell'animo suo la rimproverava. E quelle assicurazioni d'amore, che a lui sembravano così volgari tanto da provar vergogna nel pronunciarle, lei le sorbiva e a poco si calmava. Il giorno dopo, completamente rappacificati, partirono per la campagna.